When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sai com'è buona, poi lo bevo.
Com'è?
No.
E perdi tutta la credibilità.
La credibilità.
Never let me go.
Doppio microfono, ragazzi.
No, rimanete a filmare, però.
Sì, sì, certo, assolutamente. Per gli amici di.
La parte più bella.
Per gli amici di Spotify.
Podcast preferito,
certo,
non me ne frega niente.
Curlandia,
Curlandia, ma va a cagare.
Eppure questo podcast spacca.
Ascolta, Curlandia, mi hai capito bene?
Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Curlandia. Oggi insieme a noi abbiamo Morgan.
Onore.
Morgan, hai mai visto qualche puntata di Curlandia? Io immagino sia il tuo podcast preferito.
Certo, è per quello che sono venuto.
Cos'è per te un guru, ti chiedo?
Subito. Un carabiniere.
Beh, infatti, per quello che sei.
Ah, ti sei vestito a tema oggi.
No, perché ho trovato questo cappello che si chiama La Feluca. E l'ho trovato nella vostra costumeria.
Esatto.
Perché qui fate parecchie cose, no? Questo è un posto dove si fanno... Cosa fate? Cinema?
C'è sì, anche produzioni audiovisive.
C'è una costume, produzione audiovisive. Anche io faccio dei fonogrammi. Anziché dire dischi, no? Uno dice faccio fonogrammi.
più figo, no?
Produzioni audiovisive. Bene, ho trovato questo strumento di scena. Che è una feluca. Mi sa bene, però è un po' ingombrante. Ed è anche un po'...
Ma adesso sei un vero guru, però.
Sì, certo, i carabinieri sono dei guru. E come si toglie la feluca?
Infatti basta che la sfili.
La sfili, la sfeluchi.
Sì, esatto.
Ecco, guarda. Oh, guardate che bella. Allora, beh, era un omaggio ai nostri carabinieri che sono effettivamente, da un punto di vista estetico, i più bei, diciamo, uomini d'ordine del mondo, secondo me. Cioè, come i carabinieri italiani, nessuno ha un'eleganza. Sapete quello che è il fascino dell'uomo in divisa, no?
È vero.
Quando si dice che...
Senti Morgan, ovviamente ti rispiego un attimo però perché si chiama Curlandia.
Curlandia.
Noi chiamiamo un po' il guru di ogni settore, no?
Poi, scusami, posso dirti una cosa?
Nome di merda, dai.
Pensavo. Vedete che sto bevendo lo spritz come se fossi adesso arrivato l'alcolizzato.
No,
l'avete fatto voi. E voi non ve lo siete fatti a voi.
Infatti, io mi
ce lo siamo fatti prima.
Ma questo è l'unico qua che sta bevendo questo spritz come se fossi
uno. Ma magari qui dentro c'è la vodka, questo non lo sai.
Sì, però dai, non è bello.
Morgan ha chiesto la Coca-Cola.
Fatevi il vostro spritz.
Facciamoci uno spritz, ragazzi.
Solo che non c'è nessuno che ve lo fa.
Sì, è andato
ragazzi.
Fatevi uno spritz.
Facciamoci uno spritz, ragazzi.
Infatti, anch'io voglio il mio.
Porta le bottiglie.
Anzi, facciamo una cosa. Porta il materiale e lo fa Walter, che è il bar.
No, perché... No, perché non mi pagano.
Ah, oddio, adesso ci sono brutti passati.
Ad ogni modo, stavo dicendo, poi tanto arrivano i nostri spritz. Noi chiamiamo un po' il guru di ogni settore, no? Qualsiasi esso sia.
Ok.
Ti senti un po' il guru della musica in Italia?
Beh, no, è una cosa grossa. Guru della musica io non mi sento. Anzi, sento che dovrei essere un po' più autorizzato, autorevole, un po' più rispettato rispetto a quello che invece è la realtà. Quindi non solo non mi sento un guru, mi sento non degnamente trattato. Quindi il guru viene rispettato.
Perché questo, se posso?
Beh, perché ho perso la credibilità. Perché esiste sia da una parte tutto un aspetto che mi ha diffamato pubblicamente, cioè la diffamazione che è stata fatta di me è un lanciare un discredito che è costruito sulla base di una volontà distruttiva, di una volontà di annientamento. Quindi in Italia funziona così: se uno merita, non è ammirato ma è invidiato, e quindi questa invidia lo fa distruggere da parte dei colleghi, da parte dei superiori, che temono che possa diventare un competitor. Tutte le volte che in Italia c'è l'eccellenza si innescano dei meccanismi che tendono a rimuovere quell'eccellenza, non a magnificarla, eh? E questo in ogni ambito, non solo in quello della musica o della televisione, ovunque bisogna stare attenti. E scatta quel che si chiama il mobbing. Il mobbing è l'azione lesiva nei confronti di uno da parte di molti sul lavoro. Il lavoro, non nella famiglia, il mobbing è proprio sul lavoro. Questa parola qua è importante, perché se noi non capiamo cosa significa, noi non riusciamo a chiamarlo reato. Siccome è un reato, in tutto il mondo il mobbing è punito proprio legalmente ed è rimosso chi lo attua. Il mobber si chiama. Perché dovete vedere il momento in cui contro uno ci sono tanti, che può essere sia verticale che orizzontale. Quando è verticale sono i suoi superiori ad essere contro di lui, quando è orizzontale sono i suoi pari, ma che si mettono contro per varie alleanze, in varie situazioni varie, e lo fanno sentire psicologicamente da solo. Quel sentimento di essere psicologicamente da solo è un danno pazzesco, sia proprio emotivo e professionale. Tu perdi efficienza, perdi lucidità, non sei più così bravo come dovresti, non hai spazio di lavoro, non hai margine, hai soltanto da risolvere problemi piuttosto che costruire delle idee. E se questo si perpetua per più di 6 mesi, questo diventa un reato. Questa è la legge italiana. Se tu riesci a dimostrare che ti è stato fatto questo per più di 6 mesi, questi rischiano. Il problema è che in Italia nessun tribunale ha mai condannato nessuno per mobbing. Perché? Te credo, lo facciamo tutti i giorni, lo facciamo sempre. Noi viviamo sul mobbing. Noi viviamo, quindi io sono proprio al centro di un mobbing da 10 anni. E questo, alla fine, che risultati ha dato? A me mi ha devastato da un punto di vista proprio psico-emotivo. Il pubblico è convinto che io sia un pazzo. Nel settore non mi danno lavoro. E sono emarginato e pare che io possa chiamarmi guru.
Io però non credo che il pubblico pensa che tu sia un pazzo. Io credo che Morgan, secondo me, stampa, Morgan, secondo
un pazzo, tutti lo pensano.
Morgan, secondo
ma tu
me,
guarda sui social.
Ma secondo me nel collettivo,
tu metti una cosa, vedi i commenti.
Tu sei genio e sregolatezza, secondo me.
Io non sono sregolatezza, perché cosa sto facendo di sregolato? Ho messo la feluca, è una cosa. No, per dire, io sono creativo, è diverso. Sì, cioè, esatto. Allora, scambiare la creatività per pazzia è una cosa sbagliata. Scambiare la creatività per la follia o aver paura della creatività, perché dice, ecco, questa è la pazzia, è una cosa omicida, la pazzia è una violenza contro gli altri. La creatività, la fantasia non sono pazzia, sono arte, che è una roba diversa.
Ma cos'è per te la creatività?
È lo spaziare con la mente, cioè andare lontano, portare qui quel che non c'è qui. Quindi perché a un certo punto la creatività è inventare da zero, è inventare l'invenzione, ecco lo spritz
grande.
Questa è creatività. Lo spritz è in questo caso per me, ma sì,
poi quello che ho fatto io bello creativo
rappresenta creatività. Questi, perché
no, questo.
Perché è il diversivo, è una cosa che aggiunge, è una cosa che colora, è una cosa che, capito, quanti motivi per cui chiamare creatività questo. È un bicchiere troppo grande per essere un bicchiere. Già io appena vedo il bicchiere così grande dico wow, lo vedo anch'io, lo voglio anch'io. Poi se c'è dentro una roba arancione divento subito un bambino, contento. Dico chissà com'è buona, poi lo bevo.
Com'è?
No.
E perde tutta la creatività.
Si fa un brindisi comunque.
Vai. Morgan.
Ma no, ma perché io non bevo l'alcol. Per fortuna che c'è tanto ginger dentro. Com'è che si chiama ginger?
No, c'è Aperol, Prosecco e soda.
Analcolico niente. Ah, soda.
Soda, un po' di soda.
Allora c'è tanta soda.
Sì.
Che non va bene.
Cioè, no, va bene, perché ma ti pare, io non bevo l'alcol. Cioè, a me piace il crudino.
Okay. Ah, ok.
Che è tipo, è finto questo, cioè questo non alcolico.
Sì, me ne dai. Grande.
Ma una domanda, te questa invidia o questi lati negativi l'hai visti più nel mondo televisivo o nella tua carriera d'artista?
Nel Morgan.
Allora, ascolta, da quando io sono entrato in televisione a fare nel 2006 più o meno alla Rai, perché prima facevo molte cose a MTV, ed era diversa, però vabbè, c'erano meno interessi economici evidentemente, per cui era un mondo meno frenetico, meno
veniva premiata più la musica in quel
cattivo,
periodo,
meno, sì, anche un po' più pieno di contenuti, perché bravo, giustamente. Comunque questo mio avvento nella televisione mi ha effettivamente cambiato molto la prospettiva. Sono diventato estremamente più popolare, però una popolarità vuota, fatta di assenza di... La prima cosa è che io mi sono stupito molto di come potessero avere dei fans dei personaggi televisivi. Cioè, io concepivo la questione, il concetto di fan soltanto sulla base di un prodotto che il tuo artista preferito realizza. Tu puoi essere fan di uno che fa delle canzoni perché ti piacciono le sue canzoni.
Cioè,
alla
puoi
base... essere fan di un attore perché ti piacciono i film. Ma un fan di un personaggio televisivo, che cosa può comprare? I programmi televisivi. Ma i programmi televisivi non sono suoi, non sono una sua cosa. Cioè, è una semplicemente una... Non sono una... Anche una cosa che tu ti coltivi, ti godi, ti collezioni, cioè non è qualcosa di tuo, non ti appartiene, cioè non so come dire.
Sei una comparsa, un personaggio, un ingranaggio
ma anche il pubblico.
Una sorta di carabiniere.
Esatto, alla fine un
ingranaggio. Sì, però il pubblico non è che dice, cioè quando ti piace un programma televisivo, non è che proprio, cioè, te ne fotta un cazzo, ti piace, te lo guardi quasi quasi perché non c'è un cazzo d'altro da fare, cioè, ma non è che dici non vedo l'ora di vedere il mio programma televisivo e poi ti fai la collezione, ti collezioni, cioè c'hai il tuo archivio di tutte le puntate, sei un maniaco sessuale se fai una roba del genere. Cioè, nel senso, mentre se lo fai con i dischi, no. Cioè, non so perché, ma penso che forse perché nella televisione non si vende l'arte, si vendono i prodotti. Cioè, è questo il tema. Io, se vado in televisione, cosa sto proponendo?
Vabbè, proponi il tuo pensiero.
Per esempio, tu credi, il pubblico crede questo, io sto proponendo la pubblicità. Quello è il motivo per cui esiste il programma televisivo. Oggi in questo mondo nostro, che è un mondo deviato. Posso leggervi quello che ho scritto prima?
Sì, certo.
Io scrivo continuamente. Allora, questa è un'epoca paradossale, perlomeno la mia. Contraddittoria, ambivalente, ossimorica, contrastante, turbolenta e via dicendo, il che non dovrebbe che vedermi sintonizzato e allineato serenamente, visto che ho fatto della contraddizione una bandiera sin da quando ho avuto un barlume di autocoscienza, quindi in tenera età. Il fatto che un'epoca inquieta mi inquieti è una cosa logica? No, non lo è, perché quello che intendo io per contraddizione è libertà di sostenere delle ragioni multiple, ampie, di comprendere anche ciò che è apparentemente soltanto contrario al nostro punto di vista, ma altrettanto condivisibile. Non è costrizione a contraddirsi e a negare la verità. Non è obbligo di essere contraria alla propria natura. Perché l'universo ci è ostile. Questo è un dato fondamentale che distingue il bene dal male. Per intenderci, sto dicendo che la libertà è la vera misura del benessere, non è la ricchezza monetaria, che tra l'altro è decisamente mal distribuita, perché una società veramente evoluta è quella che ha il miglior grado di libertà. E stiamo parlando di libertà del singolo individuo che va chiamato persona prima ancora che cittadino, spettatore, artista, genio, santo, utente, cliente, paziente, suddito, parola spregevole. Dunque l'idea che io avevo, sia filosofica che poetica, che affettiva, della parola contraddizione, era ben diversa da quello che la parola costrizione. E la differenza che corre tra una sfumatura, non è una sfumatura, ma la stessa differenza che c'entra tra l'essere omosessuali per scelta o per imposizione. Ok? Oggi tutto quello che potrebbe essere meravigliosamente sano perché è indice di ampiezza di vedute è un obbligo del sistema, quindi è trasformato in carcerazione, punizione. Lo scherzo è offesa, la fantasia è perversione. Il confronto è scontro. L'eccellenza è invidia. La leadership è controllo. Il silenzio è punizione. E il talento è vanità. L'arte è mercato. È un ribaltamento decisamente nefasto. E io in tutto questo? Da parte mia conservo dentro di me l'idea nobile, benigna e naturale della contraddizione come turbolenza, slancio poetico, ma fuori faccio i conti con una realtà che è subdolamente mistificatrice, non ambivalente e dialettica, ma ambigua e schizofrenica, che non mi vuole libero di esprimermi, ma mi vuole semmai spremere per tornaconto, in alternativa vuole rimuovermi. Di certo non mi usa quasi mai con ammirazione, al contrario mi punisce e quando eccello mi invidia e mi elimina, così mi sento per la stragrande parte del mio tempo, zitto, mutilato della parola, occultato, bloccato, che significa, in poche parole, non essere pubblicato. Ma nella falsa modalità che mi confina nei social, allo sbando, facendomi credere che io lì sono libero. Libero di vagare senza meta, e in circolo, e in un campo di concentramento. Ok?
Wow. Però, bellissima, eh? Ovviamente un poeta. E...
Non mi va di fare l'applauso, perché sennò sembra di denigrare una
cosa bella
così. Non pensi
che... Questa libertà che ti viene tolta, di cui parli, no? in questo testo, effettivamente è un po' influenzata da ascoltare troppo il giudizio altrui. Perché un po' ho visto questo.
Che io l'ascolto troppo. Mm. Io ascolto troppo. Io ascolto gli altri, sì. Anche se sembrerebbe di no, perché molte volte mi vedo anch'io che non li ascolto, però dovrei ascoltarli forse anche di più. È strano ascoltare.
Ma tu davvero pensi?
Bisognerebbe. Scusami. No, cioè dico, è vero. A volte mi viene a pensare. Ascolto troppo. Ma in un mondo dove ascoltare invece è una cosa che va fatta. Per cui, perché allora non devo ascoltarli? Guarda, io ascolto tutti.
Io Ma ascolto. Ci credi a quello che dicono?
Giudico di volta in volta cosa dicono, cioè, dipende. Anche se è una persona che io disprezzo, non mi capita spesso di disprezzare la gente, cioè anche il peggior criminale io non lo disprezzo. Cioè, mettiamo caso che trovo una persona che è veramente mi sa antipatica, no? E questo mi dice delle cose, perché non dovrei ascoltarlo? Perché non devo ascoltarlo? Scusa un attimo, per quale motivo? No, perché mi fa comodo, solo perché mi fa comodo, solo perché dico, questo mi dirà delle robe contrarie, allora mi cioè, no, faccio finta che non mi interessa quello che dice.
Va tutto bene finché l'ascolto non ti
non
priva
ragionar
della libertà.
Di loro, ma guarda e passa, no? Che lo dice Virgilio in Dante. Esatto. Ma perché lo dice? Fama di loro e il mondo non lassa, dice. Un ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Perché in realtà lui sta parlando degli ignavi, che sono delle persone che stanno incatenate nell'inferno e sono terribili, ma sono tutte là incatenate. Virgilio dice, non occuparti di questi. Perché Dante dice, si ferma a notarli. No? Ma perché glielo dice Virgilio? Perché quelli stanno là puniti? Cioè, quello di... Non fanno niente perché non possono, sono puniti, hanno la punizione eterna e stanno incatenati. Te credi che gli dice non guardarli e andiamo oltre? Ma se questi qua fossero liberi di agire nel loro male, come sono per esempio i giornalisti, uno potrebbe dire non ragionare di loro ma guarda e passa. No, non sto, se cattivi, quelli che dicono male, fossero puniti nell'inferno e io li vedessi là tutti belli che bruciano, direi, anzi avrei pietà di loro. Invece, questo cattivo che parla male di me, io perché lo devo ascoltare? Non posso dire non ragionare di loro, ma guarda e passa. Non posso fare a meno, far finta. Anzi, tutto come ti dicevo prima, perché secondo me l'ascolto è una cosa nobile. Cioè, è importante saperlo fare. E poi perché probabilmente chiunque ha dentro una verità in quel che dice. Non c'è nessuno che dice qualcosa che non ha anche soltanto un piccolo fondo di verità.
Chiaro.
Anche se la cosa non ti è...
Senza darla vinta al mobber, però.
Però quello diciamo importante. Che...
Il mobber in realtà cosa fa? Ti svaluta, fa delle operazioni anche proprio pratiche, che sono delle operazioni di privazione... Perché un conto è dire quel che pensi, no? Però licenziarti è un'altra cosa, no? Okay. Oppure non pagarti per il tuo lavoro è un'altra cosa. Cioè, non è che ti sto semplicemente criticando, perché uno può libero di criticare. Però nel momento in cui, ad esempio, io sto facendo un progetto e lui non mettermelo sul mercato perché farlo andare a male, cioè annullare il mio progetto a cui mi sono dedicato per anni... Quello non è criticarmi, quello è farmi, okay, è ledermi. Chiaro. Allora ecco, io sono stato leso da questa cosa, perché il risultato è che io so 12 anni che non pubblico un disco e io sono la persona che scrive una canzone al giorno. Come mai sono in una situazione del genere? Perché te lo sto spiegando per tutta una serie di cose che mi sono capitate. Certo. Che io, esattamente come voi, osservo. Perché anche se capitano a me, non è che io le conosco. Le sto... osservando e cercando di gestirle, di capirle. Perché avviene questo? Così come lo chiedi tu a me, lo chiedo io a me. Come mai? E allora mi do delle risposte che sono quelle che ti sto dando adesso, ma magari ce ne sono altre. Se potessi incontrare qualcuno che mi risponde al perché io non pubblico dischi da 12 anni, io lo vorrei sentire il motivo, perché io non lo trovo. Io non lo trovo il motivo, perché io li vorrei pubblicare. E allora com'è una situazione di uno che vuole pubblicare dischi ma non li può pubblicare? Per quale cazzo di motivo? Sembra incomprensibile questo, sì, è incomprensibile. Cerco di spiegarvelo, ma difficilissimo. È difficilissimo spiegare perché. Ma se io li voglio pubblicare, eppure così. Ogni volta che li pubblico c'è qualcosa che si frappone.
Caro.
Tutto chiaro. Cioè, tipo cosa?
Vabbè, tutto è chiaro, insomma.
La... Non va come deve andare. Non va come se c'è sempre qualcosa che va storto e per cui non si riesce a farlo, non si realizza, non succede. Non va.
Senti Morgan, vorrei entrare un attimo invece...
È triste questo.
No, è profondo comunque, cioè è riflessivo, è molto riflessivo. Vorrei entrare un attimo invece nella tua persona, vuoi raccontare un po' il Morgan. E a me piacerebbe sapere, magari l'hai sicuramente già detto in tante altre interviste, però insomma te lo chiedo, come sei entrato a contatto con la musica quando eri piccolo? Come è iniziato tutto? Se ti va...
Molto in modo naturale, perché io sempre, dal primo giorno che sono venuto al mondo, mi dice mia mamma che appena piangevo come tutti, no? Appena sentivo la musica smettevo di piangere. Lei si è accorta di questa cosa, che se io sentivo la musica smettevo di piangere. Per cui questo è stato il primo segnale del fatto che io ero accordato, no? In qualche modo ero accordato. E allora poi nei primi anni di vita è sempre stato, siccome era vero che io riuscivo a trovare una specie di ipnosi nella musica, una consolazione, un'ipnosi, insomma non piangevo, non avevo più nessun bisogno. Sai che i bambini in realtà piangono perché hanno dei fastidi fisici spesso, no? Io non li sentivo più quando c'era la musica.
Passava tutto.
Scompariva tutto, qualsiasi... Allora poi sono diventato subito... amico e fratello degli strumenti musicali, delle cose, dei dischi, soprattutto del mangiadischi. C'era questa roba che si chiama mangiadischi, che era una specie di borsetta di plastica, no? Dove dentro ci mettevi 45 giri. Tu vai a vedertelo su internet.
Sì, infatti, no, comunque penso del mangiadischi. Capito, che mio padre.
Il mangiadischi, E quindi io volevo comprare, cioè, quando poi... camminavano, quando poi ho imparato a camminare e magari mi capitava di andare in giro per la città con mia mamma, io volevo entrare nei negozi di dischi, perché c'erano, all'epoca esistevano i negozi di dischi, oggi non ci sono più. I negozi di dischi avevano le vetrine con i dischi in vetrina, avevano negozi di dischi dove ci passavi accanto, c'era la porta aperta, magari sentivi la musica, perché non è che c'era ognuno con la sua cuffia che si ascoltava una cosa, no, c'era un come dire c'erano gli amplificatori, c'erano un piatto che girava e che metteva su un disco, se tu gli chiedevi me lo fa ascoltare, lui te lo faceva ascoltare, ma lo sentivano tutti, anche non è che lo sentivi solo tu in cuffia, cioè lo sentiva tutto il negozio, quindi nel negozio c'era sempre la musica, anche adesso nel negozio c'è la musica, ma è musica che nessuno sceglie, che si sente male, che si sente come un sottofondo e dà fastidio. E non è certo la stessa cosa di come se, quando senti bene con le basse e tutto, no? Certo. In un negozio di dischi, quando gli chiedevi mi fai ascoltare l'ultimo di Bruce, certo, Springsteen, no? Eccolo qua.
Hai, wow, nostalgia di quei tempi o abbracci quello che c'è adesso, no, Spotify? Tanto,
comunque ti dicevo che io da bambino passavo via da questi negozi e volevo i dischi, volevo, cioè non volevo i giocattoli, io volevo i dischi, non volevo i giocattoli. Cioè a me piacevano i dischi 45 giri, allora ho preso il mangiadischi, questa cosa qua, e io per me quelli erano i dischi, quelli erano i giochi, e ho cominciato ad ascoltare la musica sin da piccolo, ascoltarla e farla. Mia mamma era pianista, questo significa che la musica per me c'è sempre stata nella vita, cioè non è che a un certo punto ho detto ma mi piacerebbe fare la musica, no, io sono nato che ero musica, e...
una cosa innata. Pensi, posso farti una domanda? Pensi che per fare musica ci devi per forza nascere, o è un qualcosa che comunque qualcuno può anche imparare?
Io penso che tutti ci nascano invece, perché la musica è parte dell'essere umano. La musica, sai che non è stata, non c'è nella natura la musica, è invenzione dell'uomo, cioè è un'invenzione dell'essere umano. La musica non è nella natura, non esiste. Tu nel momento in cui trovi la musica nella natura? Non è musica quella, sono fenomeni acustici, è una cosa diversa. La musica è l'organizzazione di quella roba lì. È l'organizzazione nel tempo, nel tono e nel suono di quella roba lì. Tono, tempo e suono. Sono tre, gli uccellini che fanno chip chip sarà pure gradevole, ma non c'è mica un tempo misurabile in quello che fanno, il ritmo non c'è. Il vento sarà pure bella come nota, ma non c'è il ritmo. Il motore sarà pure interessante come ritmo, ma non c'è il tono. Posso andare avanti all'infinito, dite, dove manca il tono, manca il tempo, perché ci credo, non c'è nessuno che li organizza. Se io prendo un suono del vento e lo metto dentro in una canzone, gli sto dando il ritmo, allora lo rendo musica, ma non è che sia musica lui. La musica scatta quando c'è l'intervento dell'essere umano, quando l'uomo organizza, prende l'uccellino e fa chip 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 chip, cioè gli dai il ritmo, perché sennò l'uccellino fa chip 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 chip, 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 chip,
a, caso. Chip,
chip a caso, non c'è un tempo, quindi non è musica, perché la musica ha ritmo, tono e suono. Quando io la scrivo nello spartito, quella lì non è mica musica, quella è scrittura, perché deve avere il suono, non ha il suono, c'è soltanto nella mia testa, ma è un'idea, non è una musica. La musica c'è quando anche tu la puoi ascoltare, non quando soltanto io la posso pensare. Allora la musica è quando c'è il suono, il tempo e il tono, benissimo. Nella natura questo non c'è. Quando c'è un tuono, che è musica? No, è un evento sonoro, quindi un fenomeno acustico. Musica è ben altro. Musica è un fenomeno acustico, ma fenomeno acustico non è musica.
Chiaro.
Ok, benissimo. Tutti gli esseri umani hanno questa facoltà, che è esattamente come quella di parlare. La musica è un linguaggio, è la stessa cosa. Le parole sono suoni organizzati con dei significati. Certo, se si insegnasse la musica così come si insegna la scrittura, la parola, la grammatica, sin da... proprio in modo così vasto, così esteso, così dilagante, è chiaro che tutti saprebbero suonare. Certo che la musica occupa un ruolo a livello di formazione proprio di scuola, no? Più piccolo rispetto a quello che è il linguaggio. Purtroppo però, perché in realtà è altrettanto fondamentale sia come mezzo di comunicazione, ma come forma di espressione anche, ma tanto quanto la parola. Insomma, tutti i bambini scrivono poesie, non so se avete notato, tutti i bambini più o meno scrivono le poesie, belle e brutte che siano, cioè voglio dire, questo è un istinto, proprio come la musica, è un istinto, c'è l'istinto. Quindi, ecco, io penso che in me la differenza è che magari i miei genitori o gli eventi abbiano fatto in modo che questa cosa fosse coltivata. Altri invece la frustrano, non la coltivano, per cui si trovano a un certo punto adulti che non hanno magnificato, realizzato, non hanno dato neanche dato possibilità che potesse vivere una cosa che loro avevano dentro. E questa cosa probabilmente la famiglia dovrebbe anche un po' occuparsene, cioè nel senso che se i bambini hanno delle... Quando i bambini canticchiano le canzoni, no? Che sembra, dici, ma cosa stai cantando? Quella canzone non esiste, cioè quella canzone non è una roba che loro hanno sentito, cioè è una cosa che gli viene proprio così, con una pazzia, con delle parole strane. Lì è il momento migliore, perché in quel momento lì non stanno scrivendo, stanno scrivendo la musica. Cioè, quando i bambini delirano, perché i bambini sono come persone ubriache, no? Cioè, bambini, no? Delirano. È bellissimo questo delirio, perché lì dentro avviene la presentazione di quel loro mondo, che è il mondo che poi partorisce la musica.
L'espressione.
L'espressione, esprimersi. La musica è espressione. Ora, poi, non, poi dopo ci sono poi vari livelli di bravura, perché pensate che Beethoven era sordo. Cioè,
pazzesco.
Questo è incredibile, pazzesco. Non si riesce a pensare. Ma non soltanto lui era un bravo musicista, lui è stato il più grande di tutti i tempi.
Esatto. Cioè,
è una cosa che fa andare fuori. Sì. Perché pensare anche quanto ha sofferto questo qua, perché lui ha sentito la musica fino a un certo punto, poi non più, no? Per cui è lì è, ha voluto, è lì che però, perché in realtà scriveva le cose, perché un po' la musica, se tu pensi, allora quello che dicevo prima, il tono, il tempo e il suono, no? Beh, il tempo, il ritmo si può anche percepire da un punto di vista tattile, cioè nel senso che io ti posso fare così, no? Ti posso fare così e ti sto dando una pulsazione. In qualche modo con il corpo tu riesci a percepire che, no? La musicalità di una percezione regolare. Per il resto non è che ti posso dire, se tu sei sordo, non è che puoi con gli occhi, sì, al limite puoi vedere magari, se sei già un musicista, vedi lo spartito, io ti scrivo la nota sullo spartito, e tu, siccome sei un musicista, sai scrivere e leggere la musica, ok, capisci, per cui pulsazione più vista, ma il suono, come fai a percepirlo?
Te in passato però hai fatto dei video musicali per sordi, giusto?
Sì, è vero.
È che praticamente la musica la raccontavi con quello, il ritmo di diverse cose.
È per quello che ti dico questa cosa, perché in realtà c'è un limite, che è quello che il suono non riesce a dirlo. Il suono nel senso della materia, il timbro, il volume, quella cosa lì, no? Sai quando dici alza il volume, lì stai alzando il suono. Il suono è come l'aspetto fisico in una persona, cioè è come se fosse, capito? Il suono è proprio la parte fisica, materica, è quella che è fatta di quantità, le onde sono proprio meccaniche, si chiamano onde. Il suono è un'onda meccanica, non è un'onda luminosa, è vuol dire che questa cosa che si trasmette attraverso l'aria, che tu senti se hai le orecchie. Punto. Se non c'è le orecchie, non la senti, non puoi sentirla, non puoi neanche descriverla, non puoi raccontarla, perché ti posso raccontare cos'è un suono blu, un suono giallo? Cosa ti posso raccontare io? Ti posso dire un suono bello, cattivo, ma capisci? No, non lo capisci cos'è. Non capisci il suono. E Beethoven, che a un certo punto non ha più sentito la musica, ha creato quella che lui, secondo lui, poteva sentire. Allora ha provato i cori giganteschi, i bassi, scendeva continuamente sempre più in basso per poter sentire. È per quello che la musica di Beethoven è enorme, perché lui, non sentendola, cioè lui voleva amplificarla, lui voleva amplificarla, per cui, cioè, inizia col contrabbasso, capito? Cioè, subito i cori, 300 persone che cantano, cose di potenza, da lì la sua grandezza, perché, cioè, capito, le sonate di Beethoven iniziano, patata, cioè, tutte 10 le dita che fanno un accordo a palla potentissimo, perché lui voleva sentirla e non riusciva, per cui ha dovuto spaccare qualsiasi tipo di criterio, capito, di misura. È pazzesca questa cosa, per cui è più energico di chiunque, cioè non c'è heavy metal che tenga, non c'è
rockstar.
Sì, ma poi Beethoven era una rockstar, perché pare che lui fosse un bruto, ma bruto proprio, nel senso che era una persona che picchiava, menava, che spaccava, che gridava, che faceva scenate, era completamente ingestibile, brutale, nella musica era Dio. Però io non credo a questi racconti di brutalità, perché sono un po' simili a quelli che succedono in me. Se tu chiedi a una persona come Morgan, questo ti dice...
esatto, no? Come Morgan.
Come Morgan. Come lo vedete adesso. Uno che parla tanto.
Un grandissimo oratore, tra l'altro. Perché hai... è uno... Sono... Io quando parli, ma non adesso, in generale, cioè tutte le volte che ti ho visto, che ti ascolto, televisione, da qualsiasi parte... Non puoi fare a meno che rimanere affascinato dalle parole di Morgan.
Ma perché
quello
io...
Quello è un grande prezzo. Cioè, quella è
perché
una
sono
roba...
un furbo.
Perché consideri questa cosa furbizia?
Perché in realtà uno che... Dopo un po'... Perché... Allora, da un lato... Approfitto... Della... Di tante cose, ma è un approfittare, no? Cosa ho in cambio? Un po' di affetto, forse.
L'ascolto, che non è scontato.
No, un po' di... Perché, sì, certo, ma l'ascolto. Ma cosa è un cambio all'attenzione? Perché devo essere al centro dell'attenzione? Questo è un modo per essere al centro dell'attenzione. Perché io, qui, adesso, sono al centro dell'attenzione. Ma poi quando esco e vado in un altro posto, sono di nuovo al centro dell'attenzione. Ovunque. Non è che per voi lo sono solo qua. Ma io nella mia vita lo sono sempre. E questa è una malattia. Cioè, non è mica una cosa normale. Ma perché lo faccio?
Forse perché la ricerchi anche un po', diciamo, però.
Un po'.
Infatti, perché se ti dà noia la vai a ricercare?
Non mi dà noia, mi piace. Mi piace perché mi soddisfa, perché mi dà appagamento. Tu fumi la sigaretta elettronica, sì. Ma sembra un accendino.
Però è una sigaretta elettronica.
Stanno a fare sempre più piccole.
Pensa come se l'accendino serve per fumarsi le sigarette normali, no? E sembra una sigaretta.
Sono fake.
Un accendino. Però fake. Mi piace questo scambio di ruoli.
Dalla sigaretta normale
all'accendino.
Dall'accendino.
Cioè, nel senso che fumi una sigaretta che sembra un accendino.
Fumi un accendino. Esatto.
Fumi un accendino.
Fumi un accendino. Prova a pensare che non so, per esempio. Ecco, suonare una chitarra che sembra un cavo.
Bravo.
Perché, cioè, per dire una roba del genere. Oppure mangiare una pizza che sembra un piatto. Cioè, o una forchetta. Cioè, scambiare i ruoli. In questo momento cosa potremmo fare? Non so.
Te ti sei portato uno strumento musicale. C'è un motivo, bravo, per cui l'hai portato?
Sei pratico tu. Il motivo per cui gli strumenti musicali sono sempre con me. Questo qua è piccolo. Per
come si chiama?
Ukulele.
Ukulele.
Perché è la specie, è, diciamo che è l'autoradio delle chitarre.
Ah. È una chitarra tascabile.
Sì, è un po' diversa la chitarra, un po' più.
Ci suona qualcosa?
Un po' più limitata della chitarra, ma non lo so cosa posso suonare. Ci sono richieste.
Quello che hai voglia tu di suonare.
Adesso mi verrebbe da suonare una cosa semplice. Ma soprattutto, volevo finire perché. Tu mi hai chiesto il perché. Perché, sì. perché secondo me, parte. Delle persone di spettacolo che vuole stare in scena, io sono uno spettacolo, uno di spettacolo, è quello che si chiama patologia di istrione. Cos'è l'istrionismo? È il bisogno di sentirsi amati.
Tutti hanno un po' questo bisogno, però.
Sì, sì. Appunto.
Ma quando questo bisogno diventa eccessivo, non so, fa parte di un...
Va bene, infatti, allora, cioè, a questo punto diventa eccessivo perché uno va sul palco. Lì a quel punto sono gli altri che poi dopo stabiliscono se quello che sta facendo sul palco ha un senso o no.
Oppure no. Chiaro.
Se ha un senso, allora evidentemente vuol dire che quella era la sua strada. Cioè io... Mi sono messo sul muretto, il palco, il muretto, no? quando ero bambino, a 6 anni, mi sono messo su un muretto in piazza e ho cominciato a cantare. Si è radunata una folla di gente, mi hanno lanciato le monete, mi hanno pagato e io ho continuato a cantare. Ho fatto uno spettacolino a 6 anni. Ecco, quello è stato il primo momento in cui ho capito che io avrei dovuto fare quello.
Hai trovato la tua strada subito?
Sì.
A 6 anni?
Assurdo, sei. e cantavo questo: Love me tender, love me true, never let me go. You have made my dreams come true, and I love you so. Elvis, conoscete?
Sì, sì, chiaro.
Chiaro, mica, una, mica tanto una, chiaro. Vabbè, insomma, Elvis, dai. Mica tanto chiaro. No, vedete, facciamo una canzone più sull'argomento. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Di giorno volevo parlare dei miei sogni, di notte parlare d'amore. Questo era Tenco.
Applausi.
Wow.
Ti è piaciuto?
Sì, brividi.
Sì. Ma fatemi, diciamo, hai trasmesso emozione.
Ah, bene.
Sì, sì, sì.
Perché poi alla fine è questo il fatto, è trasmettere emozione.
Ma senti, io ho portato anche un pianoforte, perché so che non ti piace la parola pianola.
No. No, che non mi piace.
Un piffero.
Ma sì, perché... Ma una volta mio padre mi disse: poi Marco al citofono, porta giù la pianola e tutte, no, tutte quelle menate lì, perché vabbè, a Milano si dice menate, non le cose delle cazzate.
Le cazzate.
No, no, fuori io le, testa, le pianole, le pianole, no, la pianola è una cosa spregiativa, no?
Ma il pianoforte piccolo, come si chiama? Cioè non il pianoforte.
Una tastiera.
Ma sai, la tastiera. Ci sono tantissime però di tipologie. Allora, tu per non sbagliare di tastiera. Tu dici tastiera vale per tutti, che sia un organo, un pianoforte, un clavicembalo, un sintetizzatore, lo chiami tastiera?
Va bene,
pianola è spregiativo. Pianola è come dire adesso a me: ah, bene, l'hai strimpellato bene.
Sì, certo.
Oh, strimpellare. Ma una cosa che no, è un insulto.
Se uno quanti strumenti sai suonare?
Allora, che so suonare in senso che strimpello.
Esatto,
o che
sì,
suono?
Che comunque con cui te la cavi, diciamo.
Allora, pianoforte, basso, non ho mai fatto il calcolo. Basso, chitarra, batteria, ukulele e poi tutte le derivazioni, diciamo mandolino, banjo,
corde, insomma,
corde, poi dopo fiati, tromba, flauto, corno francese,
fisarmonica,
sì, fisarmonica, certo, tutte le percussioni, marimba, kalimba, xilofono, vibrafono, tamburi vari, timbales, djembe, darbuka, congas, bongos, tutto quello che vuoi, poi gli strumenti proprio, ecco, gli archi non li suono.
Non li suoni?
No.
Ma tra tutti questi strumenti qual è quello che riesce a farti esprimere meglio?
Pianoforte.
Pianoforte. Ma posso portare? Cioè sì, tu fai ce lo porto?
Si può? Si può, dai, portiamo.
Aspetta, andiamo poi.
Ma no, ma è grande.
Vabbè, la mettiamo qui dal volo.
Ma la canzoncina? Ma voi la canzoncina?
Ma vado a prendere. Ha ritostato, ha ritostato. Sì, sì.
No, ma lui ha una visione della musica molto riduttiva.
No, io da un mese sto provando
piano,
a suonare
la canzoncina.
Il pianoforte penso sia, a parte è sempre molto soggettivo, però se posso dare il mio umile pensiero, è comunque lo strumento che a me emoziona sempre più di tutti, è il più bello, è quello che, non lo so.
È il principe degli strumenti.
Sì, è il suono che, non lo so, non lo so, non
sai cos'ha il suono? La pianola, ti posso dire una cosa?
No, la pianola.
Il pianoforte ha un suono che è sinusoidale. Portatemi una lavagna.
È lì la lavagna.
Ce l'avete? Posso scrivere sulla lavagna una cosa per farvi vedere? Si può cancellare?
Sì,
allora, faccio vedere perché il pianoforte è piacevole.
Ma che casino ora che si fa,
Ah, no, vabbè, casino...
È enorme.
Casino
enorme. È enorme.
Non me la ricordavo. Cioè, quando ci ricapita.
Lui la chiama pianola, ma in realtà...
L'abbiamo portata con un bilico. È venuto con un furgone a portarla.
Queste cascano.
Cosa sta succedendo?
Doppio microfono, ragazzi.
No, rimanete a filmare, però.
Sì, sì, certo. Sì,
non
per gli amici di.
La parte più bella.
Per gli amici di Spotify.
Io
metto
il pedale. Io vedo in giro così. Adesso pure la lavagna.
Wow. Però è bella questa pianola.
È bella, bella come pianola. No. Senti, ma sai che è talmente c'è il tasto pesato, come diciamo. Sai che è talmente bella che me la prenderei.
Vatti.
La pasticchia. Infatti è seria.
Sì, sì, no, ma questa è abbastanza professionale.
Ha il tasto pesato.
Sì, il tasto pesato.
Ma non funziona.
Ah, va attaccata.
Funziona.
Guarda, qui sotto c'è il pedale, eh.
Ho visto.
Grazie.
Allora,
wow, spettacolo, raga.
Vabbè, comunque, insomma, adesso il pianoforte.
Sì.
Pianoforte Beethoven.
Vai.
Direi.
Se ne parlava
pronti?
Prima.
Brividi.
Una delle cose più belle che ho visto.
Ho suonato malissimo. No. Dopo sono i maestri di conservatorio che dicono: ecco, vedete questo video dove Morgan sbaglia, dove fa questo. Venite qua voi. Sì. Fare con la pianola. Grande. E poi allora, questo è il primo tempo della sonata La Patetica, giusto? Allora, giusto.
Diciamo di sì. Sì.
A un certo punto, però, arriva la dolcezza assoluta.
Ragazzi, parte, addio, vai.
Sempre della Patetica, secondo tempo. Questa è una delle cose più belle mai scritte nella storia della musica. Thank you.
Mamma mia, grande, grandissimo.
Vai, sopra la luna.
Pazzesco.
Questi però,
a volte allora, mettimi un po' di rabbia, no?
Mi piacerebbe aver scritto io queste cose.
Ma per imparare una canzone così, quanto tempo ci metti? Come si dice, scusa, come si... Brano, un brano così.
Brano, giusto.
Un brano.
Questa è una volta sono andato al panettiere e gli ho detto, mi dia quel brano. Mi ha dato un pezzo di pane.
Ah. Questa è una sinfonia.
Non è una sinfonia, è una sonata, però una sonata. Un pezzo.
Un pezzo.
Un pezzo. Per imparare un pezzo del genere, quanto tempo ci metti?
Non sbagli mai, perché vale anche nella musica classica. Dici pezzo.
Così, se vai sul sicuro.
Ok. Sul sicuro. Quindi basta, dici tastiera, pezzo. Dici sempre cose giuste. Tastiera e pezzo.
Tastiera e pezzo. Preferisci.
No, tastiera, siamo pezzo, tastiera. Siamo. Con pezzo vai proprio sul sicuro sempre, no?
Un bel pezzo.
Mi dia un pezzo, quanto costa?
Andavamo lì.
Se ne ha finici prima o poi.
Un pezzo. Quindi,
è pazzesco, bellissimo.
Morgan, quanto... No, volevo... Cioè, io...
Allora, per suonare il pianoforte bisogna studiare. Io ho studiato meno di tanti altri che hanno studiato molto. Si studia il pianoforte almeno... Arriva a un certo punto che devi studiare 8 ore al giorno, per forza.
Ad oggi quante ore Morgan occupa nella musica durante la giornata?
Io sempre, non smetto mai, purtroppo. La mia musica, la musica per me è... Guarda, mettiamolo qua.
Se no, aspetta. No,
aspetta, si leva questa?
Che noi abbiamo questo.
O vuoi che si lascia?
No, lascia.
Per me va bene così. Per me la musica è sempre.
Grande.
Io penso musica. Perché non smetto mai.
Ma il tuo strumento preferito da suonare qual è?
È pianoforte, credo.
Ah, ok.
Ma anche il basso, però, anche il basso.
Ok.
Il basso è... Diciamo che piace alle ragazze.
Ah, fai più colpo.
Ti aiuta,
basso.
Aiuta.
È vero, c'è più.
È vero.
Pensavo la chitarra elettrica classica, normale, già, diciamo. Il pianoforte è più da bravo ragazzo.
Anche il
pianoforte,
diciamo. Però il basso è sexy.
Il basso è bad boy, pianoforte bravo ragazzo, tipo, no?
Beh, anche no, tutta la musica è bad boy. Tutta la musica in genere è bad boy. Perché bravo ragazzo, inteso in senso stereotipo di quello che non è interessante, di quello che insomma è noioso, non fa la musica. Già la musica è una cosa interessante in sé. Guarda, fare musica ti risolve la vita. Perché è la cosa più bella che c'è. Tu puoi pensare a qualcosa di più bello della musica?
È difficile, è vero.
Difficile?
Sì, difficile. È difficile. Quasi impossibile, penso. Anche io sono...
L'orgasmo.
Però della musica di oggi te che ne pensi? La musica che esce...
Ecco, quella di oggi non è che sia proprio musica.
Esatto. Magari
a me non piace tanto perché... Allora, da una parte io sono... Ormai ho 51 anni. Sono legato a un'altra epoca. Per forza di cose capita a tutti questo. Anche a voi capiterà. Di essere nostalgici nei confronti di quello che...
Della trap?
Mi immagino fra 40 anni cosa ci sarà.
Cazzo, mi dispiace per voi.
Pensa fra 40 anni che musica uscirà.
Minchia, se tra 40 anni fa e adesso c'è la differenza che c'è tra il funky e la trap.
Appunto, infatti io...
Pensa fra 40 anni, che cazzo c'è?
È tipo della trap, cioè...
E avrete nostalgia della trap?
No, quello non penso.
Giuro, sì. guarda.
Ai miei tempi c'era Sfera e Basta, che ne sai?
Che bello figo.
Mondo, cazzo.
Lo dicevamo ieri con Albano.
C'era bello figo.
Ciao, Paul.
Questo discorso si faceva ieri con Albano.
Ieri sera c'era Sfera e Basta, che bei tempi. Quando c'era Sfera e Basta. No, ieri c'era Albano.
Sì,
Albano.
E con Albano si Sfera diceva
Albano
che...
Albano non ha fatto insieme Sfera e Albano.
No, bello però, un bel fit.
Sfera e Albano.
Featuring.
Feralbasta.
Dicevi, scusa?
No, si diceva proprio con Albano che la musica che usciva ai vostri tempi, bene o male, oggi ci si ricorda. Quella che esce ora, dopo uno o due mesi, non se la ricorda più nessuno.
Io non dico questo perché non è il problema ricordarsela. Il problema non è ricordarsi le cose, perché si può avere o non avere memoria. Non è quello il problema. Il problema è bello o brutto. Cioè, a me che una canzone sia orecchiabile non mi piace questo fatto, perché l'orecchiabilità è un insulto. Che vuol dire ricordarsela, no? Quando una cosa è orecchiabile, cioè te la ricordi subito. Ma perché me la devo ricordare? O soprattutto, ma è ovvio che me la ricordo. sono mica scemo, cioè nel senso, un film tu lo guardi e poi te lo ricordi, se non te lo ricordi perché c'hai perdite di memoria, cioè, ma il problema non è ricordarlo, non è che un film è bello e brutto se te lo ricordi o non te lo ricordi, non è che un libro è bello e brutto se sì, è bello e brutto se te lo ricordi o non te lo ricordi, sì, se ti rimane dentro forse allora è meglio dire non ti ricordi, se ti rimane dentro, se tu di un film che hai visto una volta sola ti rimane dentro qualcosa perché te lo porti dentro, allora sì, esattamente come una musica, però la musica la puoi ascoltare di nuovo, il film non è che lo vedi, il film non si vede più volte, il film si vede una volta, la musica si ascolta più volte. Perché l'ascolti più volte? Mi domando, perché se te la ricordi, la musica che tu ti ricordi non l'ascolti perché te la ricordi, invece la musica che non ricordi che ti ascolti ancora perché vuoi ricordarla, allora te la ascolti. Quindi la musica che non capisci è la più bella. La musica che non capisci è la più bella. La musica migliore è quella che non ti piace. Cioè, è una cosa paradossale. Però attenzione, non deve piacerti, ma deve affascinarti. Deve affascinarti, ti deve far innamorare di qualcosa che tu stesso non sai perché. E ti domandi, ma come mai mi piace una cosa che in teoria non dovrebbe piacermi, perché al primo ascolto non mi piace, e invece te la riascolti e per capire perché ti ha lasciato questa cosa e ancora non capisci e te la riascolti. Ecco cosa significa riascoltare le cose, che non ho capito cosa c'era di bello, voglio riascoltare, non capisco. Quindi più non capisci più ascolti, perché se capisci tutto chi se ne frega? Cioè, capito, ok, ho capito, quindi dimmi una cosa che non so. Cioè, a me una musica che mi dice le cose che io già so non mi interessa. Non me ne frega niente di una musica che, ok, cioè che non impone uno sforzo, una complessità, che mi deve impegnare. La musica impegnativa è bella perché mi impegna. Perché è come andare in palestra, se ti fai fare un esercizio che non serve a niente perché è troppo facile, fai così, cioè, beh, che cazzo me ne frega di far così, devo fare così, cioè, non così, cioè, sinceramente. Per cui, la musica che non è capibile, quella è bella, per cui la musica, il bello e il brutto sono criteri che non vanno d'accordo con il facile e il difficile, l'orecchiabile e il non orecchiabile. Il bello e il brutto sono categorie complesse nella musica, perché sono ricche di sfaccettature e spesso devono essere accompagnate anche, visto che si parla di canzoni, che c'è il testo, bello e brutto è connesso tra bene e male, cioè ethos in senso etica, no? E estetos, estetica, e aesthesis. Quindi l'estetica è bello e brutto, l'etica è buono o cattivo. Una canzone, allora, è bella e brutta quando è buona, cioè è bella quando è buona, è cattiva quando è brutta, può essere bella ma cattiva, può essere buona ma brutta, sì, sono domande che mi pongo. Le canzoni dei grandi cantautori sono molto chiare in questo senso. Tu dici bella una canzone su cui sei d'accordo, perché ti piace anche quel che dice, non soltanto Chiaro. Come lo dice, anche sei d'accordo, perché condividi il pensiero che c'è lì dentro, perché lì dentro c'è di più che un semplice intrattenimento, c'è proprio un messaggio filosofico nelle canzoni di Gaber, nelle canzoni di Modugno, di Tenco, nelle canzoni di Fossati, c'è qualcosa che tu dici, sono d'accordo con quel che dice, non soltanto mi piace, ma ci sono d'accordo, perché c'è un ragionare anche nelle mie canzoni c'è sempre un ragionare, non c'è soltanto un provare sentimenti, perché sono delle prove della mia esistenza, del cuore e della mente. Cioè il pensiero è un pensiero emotivo, è l'intelligenza sentimentale, come si suol dire.
Bella.
Cos'è che incide di più, il testo o la melodia?
Allora, melodia, dice Robert Schumann, tra l'altro, se vogliamo suonare un pezzo di Schumann per far capire chi è Schumann.
Vai.
Cioè, Robert Schumann è stato un romantico, un musicista, pianista, compositore romantico. Beethoven è pre-romantico. Robert Schumann diceva, melodia, grido di battaglia del dilettante. Perché in realtà e Bach lo sapeva bene, Bach 200 anni prima di Schumann. Allora, la melodia non è il senso della musica, è l'armonia il senso della musica, cioè gli accordi.
Vero comunque, cioè la melodia senza gli accordi è... cioè perde tanto di...
Schumann. Dai al microfono, Malte.
Ce la fai?
Ti no, ce la faccio anche, guarda, col microfono.
Te reggo io, vieni. La metto così. Mettere in difficoltà così. Io, sono domande a trabocchetto.
La domanda a trabocchetto, perché sì, c'era una melodia.
Cioè, c'è melodia e accordi insieme.
Sì. Però c'è molta meno melodia rispetto al concetto di melodia normale. Perché qui sì, c'è melodia insieme agli accordi. Bravo, meno 5.
No, ma mi ha insegnato te durante la puntata. Ho imparato.
Vabbè, allora, ragazzi, io me ne vado.
Sì, l'ultima domanda, se posso.
Sì, sì, sì.
Senza, se, no, io non voglio.
La festa è già finita. No, la festa è appena cominciata. Già, adesso ve la canto quella lì. Sai quella? La canzone di Endrigo. Che è pazzesca, perché incomincia dicendo: la festa è appena cominciata, è già finita.
Top, bello. No, te la fa prendere male.
Sono ci cantassi anche qualcosa, guarda.
Qualcosa sì, di
ci,
proposto,
ci piacerebbe.
Di mio, di mio. Di mio. Posso cantarvi questo qua? Sì, voglio fare un pezzo mio.
Ma ecco, grazie, mi farebbe tanto piacere.
Magari il microfono anche qua. Sì, va bene, dai. Così. Vediamo se c'è il pedale, sì. Allora, vai. Questa qua l'ho scritta nel 92.
Ero nato io, nascevo.
Sono
io.
Del 72.
L'ha scritta per te?
L'ho scritta per me.
Nel 92 nascevi tu, vai. Io avevo 20 anni. Capito d'esser pronto ad affrontare una ragazza quando la mia invidia nei confronti di altri diventava ormai una cosa insopportabile. Era stato naturale, poi neanche difficilissimo, inserirmi in un contesto di rapporti e sentimenti ovvi per il mio essere un adolescente. Ma adesso ho 20 anni, mi sembrano 1000, sono rimaste poche cose e ho molti meno amici. Qualcosa mi è nuovo, è la paura di sprecarmi, e il mio amore dov'è?
chi c'è al posto mio. Siamo tutti più freddi di quanto crediamo. Siamo molto più insensibili di quanto pensiamo. Ci desideriamo, poi ci amiamo, chissà perché ad un tratto ci dividiamo. I still love you. Studiato come tutti perché mi avevano costretto, non ne capivo la ragione, ma ora ti ringrazio ovunque tu sia. Qualche volta i miei minuscoli problemi possono essere state misere cazzate, per me erano gravi. Ad ora è bello riderne. Adesso 20 anni mi sembra una vita e non perdo più il tempo agli angoli delle strade. Qualcosa mi è nuovo, è la paura di essere solo. E il mio amore dov'è? Chi c'è al posto mio? Freddi di quanto crediamo. Siamo molto più insensibili di quanto pensiamo. Ci desideriamo, poi ci amiamo, chissà perché ad un tratto ci dividiamo.
Trap.
Oh, io c'ho brividi,
Morgan, provi sempre, ora che hai suonato questo pezzo, provi sempre le stesse emozioni che ti hanno portato a scriverlo. Fantastico.
In effetti, ragazzi, questi testi qui non esistono più.
Sì, anche le parole comunque sono belle, toccanti, insomma. Cioè, no, non so quale altre
aggettivo. Questa è una mia canzone, si dice sempre che altrove, non è che sia proprio la migliore, cioè.
Titolo, scusami, perdonami.
I Still Love You.
I Still Love You. Ah, giusto.
Primo disco di Blu Vertigo.
Bellissimo. Domandina, quanto tempo mi dai ancora? Vuoi andare? Non ce la fai più, non hai più voglia? Posso farti altre due domandine veloci? Proprio perché sono mie curiosità particolari. A proposito, è nominato Blu Vertigo. Io so che i Blu Vertigo hanno aperto i concerti in Italia di David Bowie, che per me c'è, non lo so. Volevo sapere com'era, com'è stato conoscere.
Allora, David Bowie è stato molto emozionante, perché i concerti di Bowie sono sempre stati dei concerti meravigliosi, per cui per me la cosa principale è stata poter vedere anche da dietro le quinte, no, il concerto di Bowie.
Pazzesco.
Ho regalato due bottiglie di Brunello di Montalcino a Bowie. Mi ha cagato di stretto.
Ce l'ho già 20 a casa.
Sei rimasto male un pochino.
Non pretendo niente.
Vabbè, oh, David Bowie, cavolo, però deve essere stata tanta roba. Cioè, ho fatto delle esperienze pazzesche, ne ho avute comunque.
Sì, sì.
Sei stato anche amico di Marilyn Manson, cioè.
Sì.
Sei soddisfatto?
Marilyn Manson è un bravo ragazzo.
Ci racconti magari un aneddoto con lui?
Ma lui è una persona estremamente calma.
Anzi, ah, non sembra, non l'avrei detto.
Anche io non l'avrei detto, però. E soprattutto vuole che lo chiami Manson. Ma lui come si chiama? Gli dicevo ai suoi amici. No? Ma lui come si chiama? Brian. Perché non lo puoi chiamare? No, se lo chiami Brian si incazza. Io lo chiamavo Brian.
E che ti diceva lui?
Si vedeva che era un po'...
Non gli andava tanto
bene. Però alla fine ha dovuto accettare il fatto che... Mi ha detto, ma tua madre come ti ha chiamato? Brian. E allora si chiama Brian.
Non rompere coglioni.
Come se a me adesso mi incazzo se mi chiami Marco. Mi incazzo. Sei pazzo. Infatti Marilyn Manson è un bravo ragazzo, ma un po' fuori.
Come vuoi essere chiamato? Io tutte le interviste ti chiamo Morgan, però non so.
A me piace essere chiamato Morgan, perché l'ho scelto io.
Infatti.
Esatto, ma...
Non abbiamo fatto nessuna gaffa.
Morgan, perché riprendi il nome di un pirata, giusto? Come mai quel pirata?
Allora, sento perché a me piace come suona Morgan, mi piace come nome in sé, perché mi affascina il nome Morgan, mi piace, per cui... Al di là di chi sia
stato... Ah, ok, non c'è un legame particolare sulla figura.
No, il pirata Morgan l'ho conosciuto dopo. Ma sai perché? Perché la moglie di Fabrizio De André, Dori Ghezzi, mi ha dato un libro che leggeva Fabrizio con tutte le sue annotazioni. Me l'ha regalato. E questo è il libro del pirata Morgan.
Ah, wow.
Allora lì ho conosciuto il pirata Morgan. Il libro si chiama La Santa Rossa, di un... La Santa Rossa è il titolo, di un autore che si chiama Steinbach. Ed era uno dei libri preferiti di Fabrizio De André. Lei mi ha regalato il libro dove De André aveva fatto tutte delle note, perché lui quando leggeva sottolineava le cose che poi gli servivano per le canzoni. E a un certo punto leggo una frase: la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. Scherzo.
Ah, ok. Scherzo. Cazzo, ho fatto così, ho detto.
Grazie, Andrea. Na 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 na.
Come iniziamo? Bocca di rosa metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo, non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per, che l'amore lo fa per gioco, c'è chi lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
Bello. Questi sì. Sì. A Morgan ti chiedo un favore.
Grazie mille anche per il concerto.
Abbiamo tutti gli autografi qua. Chiedo anche il tuo. No!
Grande Morgan, sei troppo un grande Morgan. Sei troppo un grande.
Numero uno.
Hai fatto bene.
Numero uno.
Questa è personalità.
Morgan,
ragazzi,
non poteva firmare sulle doghe, ragazzi. Non poteva firmare sulle doghe. Grande, grande Morgan.
Bam! grazie mille a Morgan, bellissima puntata, grazie davvero. Grazie a tutti. Ovviamente ricordo di iscrivervi al canale e noi
lui
come
è Marco,
sempre.
Lui è Walter, io sono Roberto. Ciao ragazzi.
Gulandia.
Siamo i tre coglioni.
Alla prossima puntata.
Ciao.